credo possano bastare. Quindi tra qualche minuto cominciamo. Ci lasceremo introdurre da un canto per poi leggere insieme e commentare il primo testo. Poi ci sarà un momento di pausa, semplicemente del silenzio per un piccolo momento personale di preghiera. Riprenderemo con la lettura di un secondo testo, in qualche modo da far dialogare con il primo, e poi ci sarà un altro tempo di silenzio e concluderemo questo nostro incontro. Ricordo che alle ore 18:30 c'è la celebrazione dell'Eucaristia pretestiva della quinta domenica di Avvento, e che dalle 16:15 in poi saranno presenti alcuni confratelli gesuiti disponibili per le confessioni. Benvenuti ancora, spero sia per tutti un buon momento di ascolto e di riflessione personale. Tra pochi minuti iniziamo. Iniziamo insieme questo nostro ritrovarci mettendoci alla presenza del Signore, chiedendo di poter stare sotto il suo sguardo misericordioso che di Padre, Figlio e Spirito Santo, per lasciarci prendere da Lui e accompagnare nel mezzo del cammino di avvento che abbiamo iniziato e stiamo percorrendo per giungere all'appuntamento dell'annuncio della nascita di Gesù come nuova occasione, nuova possibilità di vita che ci incontra dove siamo per portarci laddove ancora non siamo. Diversamente dall'anno scorso, in cui la proposta di questo ritiro aveva un po' colto la possibilità, l'opportunità di leggere alcuni testi poco conosciuti, soprattutto tratti dalla storia del re Davide di Betlemme, per un po' partire da lontano nel recuperare il rapporto con la città di Betlemme, luogo in cui nasce il Signore Gesù. Quest'anno utilizzeremo per lo più dei testi piuttosto noti, con i quali abbiamo già una certa familiarità, che solitamente ricorrono in questo tempo, e lasceremo che siano queste due grandi immagini, questi due grandi scenari ad accompagnarci. Infatti un po' il titolo di questo nostro ritiro di quest'anno l'ho pensato nel modo di intendere i due grandi racconti dell'incontro di Dio con l'uomo, in cui quello che ci interessa un po' mettere a fuoco in questo pomeriggio sono le caratteristiche particolari di questi due grandi paradigmi. Il paradigma dell'accoglienza di Dio che fa irruzione nella vita di uomini, donne, nella storia, e leggeremo questo insieme al racconto dell'Annunciazione, e il racconto della ricerca dell'uomo di Dio. E leggeremo il grande racconto che è un po' il paradigma della visita dei magi a Betlemme. Inoltre questa scelta di testi ci dà l'opportunità di partire da due luoghi, il villaggio di Nazareth e il villaggio di Betlemme, in qualche modo dovendo riprendere contatto con quella situazione un po' originaria con cui le prime comunità dei discepoli di Gesù hanno dovuto confrontarsi, ovvero il rapporto che c'è tra Nazareth e Betlemme, ovvero tra Gesù conosciuto come l'uomo di Nazareth e Gesù conosciuto come colui che è nato a Betlemme nella città di Davide. A noi oggi è già consegnata una sorta di sintesi, il nostro Natale, il nostro presepe, se vogliamo, è già una grossa composizione di questi due luoghi. Li abbiamo già resi parte di un'unica storia. Ma è interessante che in prima battuta questo non è così scontato, perché la sintesi che abbiamo fatto noi del Gesù di Nazareth che è nato a Betlemme, in fondo è un intreccio, una composizione tra i racconti della nascita di Gesù che troviamo in due Vangeli. Noi abbiamo un po' ritagliato e ricomposto i due racconti, quello che ci presenta il Vangelo di Matteo e quello che ci presenta il Vangelo di Luca, e ne abbiamo fatto giustamente un unico grande racconto. Però se torniamo, se facciamo un passo indietro, vi faccio notare come questo non sia così evidente o così già composto. Perché se avessimo come riferimento il solo Vangelo di Luca, avremo una narrazione degli eventi della nascita di Gesù di questo tipo. Gesù è Gesù di Nazareth, la sua famiglia vive a Nazareth e Gesù passerà quasi l'interezza della sua vita nella città di Nazareth. Betlemme è molto marginale in questo quadro molto concentrato su Nazareth. Perché? Perché Gesù, l'umanità di Gesù è l'umanità dell'uomo di Nazareth. Se diversamente avessimo come unica fonte il racconto del Vangelo di Matteo, ci accorgeremo sin da subito come la narrazione inizi da Betlemme. Perché è a Betlemme che la famiglia di Gesù vive, appartenendo alla stirpe di Davide, è a Betlemme che Gesù nasce ed è intorno a Betlemme che si sviluppano degli eventi drammatici relativi alla nascita di Gesù. Vedete, nella prospettiva del Vangelo di Luca, la difficoltà è portare Gesù di Nazareth a Betlemme perché deve nascere a Betlemme. Nella prospettiva del Vangelo di Matteo, la difficoltà è portare Gesù che nasce a Betlemme, perché è di una famiglia di Betlemme, a Nazareth in quanto Gesù di Nazareth. E nel racconto di Luca com'è che si scioglie questa difficoltà? Come si fa a portare Gesù di Nazareth a Betlemme perché è lì che deve nascere? Attraverso, per dire, un meccanismo che è quello del censimento. Il censimento è il motore che fa sì che Gesù di Nazareth si affacci nella cittadina di Betlemme. Diversamente, nel Vangelo di Matteo, la questione è: ma Gesù nato a Betlemme, com'è possibile che venga conosciuto come Gesù di Nazareth? Come si crea il rapporto con Nazareth partendo da Betlemme? Attraverso un altro meccanismo del racconto, che è quello della fuga da Betlemme, che attraverso un itinerario piuttosto roccambolesco, faticoso, che passa addirittura dall'Egitto, risalendo dall'Egitto poi va a stabilirsi nella zona di Nazareth. Vedete, che cosa ci consegna fondamentalmente la tradizione? Non tanto la ricerca dell'atto di nascita di Gesù e dei suoi certificati per stabilire una cronologia perfetta, ma questo elemento originario in cui, per capire chi è Gesù, dobbiamo far dialogare tra loro la vita di Nazareth e la vita di Betlemme. Perché quello che, di cui i discepoli hanno fatto esperienza, è Gesù di Nazareth, figlio di Davide, legato in modo particolare alla città di Betlemme. Per questo la scelta di quest'oggi è di ripartire da questi due luoghi, che hanno rappresentato sin dal principio, sin dall'opera degli autori del Nuovo Testamento, la necessità di tenere insieme, potremmo dire, quasi due poli: l'esperienza della vita di Gesù e una conoscenza, una comprensione della vita di Gesù legata alle scritture, perché l'importanza di Betlemme è il rapporto con le scritture, l'importanza di Nazareth è il rapporto con la vita ordinaria, quotidiana. Ecco allora che assumiamo un po' come nostro questa necessità di far dialogare il secondo le scritture e il secondo la concretezza, l'unicità di una vita, che i racconti della nascita di Gesù compongono insieme, che la tradizione poi si sintetizza e sviluppa in un'unica grande narrazione. Per questo allora iniziamo questo nostro primo momento mettendoci in ascolto di come gli eventi della nascita di Gesù partano e si radicano nella vicenda del villaggio di Nazareth, dove vive la giovane Maria di Nazareth.
Basta prima adesso.
Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: com'è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei.
La particolarità della sottolineare Nazareth come luogo con cui prendere contatto ci fa cogliere sin da subito che Nazareth è il luogo dove Dio fa irruzione. A Nazareth c'è una vita quotidiana di tanti uomini, di tante donne, con qualcosa di già definito, di già deciso, con qualcosa di aperto ancora a un futuro che deve prendere forma, un po' le situazioni declinate in base alle diverse stagioni della vita che caratterizzano la vita di tanti uomini e tante donne. In questo scorrere di tempi fatti da cose già successe e definite, da cose ancora aperte a un futuro, succede qualcosa. Dio fa irruzione, si rende presente attraverso l'annuncio, il messaggio. E vogliamo cogliere in modo particolare come questa irruzione di Dio nella vita ordinaria di Maria di Nazareth, che tratti caratteristici ha. Potremmo fare tantissimi approfondimenti di questo testo molto noto, molto commentato, molto pregato, ma mi limito a alcune sottolineature. Vorrei partire da come il testo accosti due realtà per descrivere chi è Maria di Nazareth. È una donna che ha queste caratteristiche. È vergine ed è promessa sposa. Queste due caratteristiche sottolineano come ci sia una progettualità già in atto, l'essere promessa sposa, che da un punto di vista anche di una consuetudine ebraica è già inserito in un processo anche non solo individuale ma anche comunitario, che ha delle sue ritualità, delle sogne. E allo stesso tempo ci viene presentato qualcosa che ancora è un vuoto, un non riempito, appunto Maria presentata come vergine, ed è proprio questo vuoto il luogo dove è possibile, nella verginità di Maria, è possibile che il suo essere promessa sposa assuma una consistenza, trovi una prospettiva di realizzazione. Ed è interessante che l'irruzione di Dio avviene proprio in questo spazio, ponendosi da una parte in continuità. Avrai un figlio. C'è una promessa sposa, quindi siamo già in un orizzonte, potremmo dire, del mettere su famiglia. Questo in continuità porterà ad esprimere anche una maternità, l'avere un figlio. Ma allo stesso tempo, nelle parole dell'angelo, non c'è solo un'esperienza di continuità, ma c'è anche un'esperienza, potremmo dire, di rottura, che ha a che vedere con una verginità che in qualche modo sarà tenuta tale. Quel vuoto, quella mancanza, quell'apertura, l'essere vergine di Maria per diventare sposa e mamma, avrà un seguito. Maria diventerà sposa e mamma, ma lo farà mantenendo sempre qualcosa di non compiuto e non realizzato. Cioè attraverso il permanere di qualcosa che rende Maria continuamente come la Vergine. Quasi che questo sia un luogo della memoria dell'azione di Dio. provo a ridirlo perché poi mi interessa fare una sottolineatura su questo. Vedete, l'incontro con l'angelo realizza il progetto di Maria, l'essere mamma, l'essere sposa, e Dio lo assume, fa parte della storia di Dio il diventare sposa e mamma di Maria. Ma questo attraverso il permanere anche di un vuoto, di qualcosa che non si realizza. Il come Maria diventerà mamma e il come Maria sarà sposa sarà diverso da come lei lo aveva immaginato e in qualche modo organizzato. In Maria rimane una sorta di scarto, non perché non si realizza qualcosa che avrebbe dovuto realizzarsi, ma proprio perché si realizza, ma si realizza in un modo che è altro. Questo resterà sempre una sorta di incompiuto rispetto alle aspettative che Maria portava con sé. L'essere riempito di grazia, l'essere riempito di un riconoscimento della presenza di Dio che opera, mantiene sempre un'esperienza di vuoto. Proprio perché il riempito è riempito da Dio, mantiene sempre il carattere dell'essere vuoto rispetto a una prospettiva di realizzazione che Maria portava con sé. Proprio perché il vuoto è riempito da Dio, mantiene quel carattere di vuoto. Questo mi sembra significativo, adesso l'ho detto con parole forse un po' difficili, però l'elemento che mi sembra importante è proprio vedere come nella realizzazione piena della vita di una persona che incontra Dio, non c'è solo il linguaggio del pieno, del realizzato, ma c'è anche il linguaggio del vuoto e dell'incompiuto. E questo non perché c'è un peccato che compromette una pienezza, ma perché il linguaggio dell'incompiuto è esattamente il luogo in cui poggia la memoria che ciò che è stato compiuto è opera di Dio. L'opera di Dio non la si riconosce in un riempimento perfetto, perché di Dio allora è perfetto, ma nel come questo riempimento accoglie e mantiene un'esperienza di vuoto incompiuto che ricorda che lì è Dio che ha agito. Questo vuoto che rimane vuoto e fa parte dell'esperienza di Dio che resti vuoto, che nell'esperienza di Maria parla anche il linguaggio di ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. Ciò che è stato, ma è stato in un modo diverso, forse più banale, più marginale, più triste di quello che ci si sarebbe aspettati. Ecco, se noi utilizzassimo, questa è un po' la proposta anche che vorrei mettere al centro della preghiera di oggi, se noi utilizzassimo la cifra della verginità di Maria, per intendere prima di tutto la memoria di qualcosa che non è stato. Maria avrebbe potuto, avrebbe voluto essere mamma e moglie in un certo modo. L'esperienza dell'incontro di una vita concreta con Dio che opera ha condotto Maria a essere mamma in un altro modo, che parla della pienezza di un figlio che arriva, e che parla di un vuoto che la verginità continua a testimoniare. Noi siamo un po' forse troppo abituati di default a vedere la verginità di Maria come la cifra di uno pienissimo. E allo stesso tempo, esistenzialmente, non è che ci affascini moltissimo come prospettiva. Cioè, le percepiamo un po' in modo faticoso, no? Da una parte la verginità di Maria è qualcosa che la rende l'irraggiungibile. Dall'altra, sottolinea una prospettiva che per l'80% di noi non è particolarmente desiderabile in sé. Infatti non è che ci siano le file per scegliere questa vita come vita per vivere qualcosa di pienissimo e raggiungibile. Ecco, vedere un po' in questa Maria sempre vergine l'esperienza di una Maria sempre ferita. Ma ferita da che cosa? Non dalle cose brutte successe nella vita, ma dall'aver fatto un'esperienza di incontro con Dio che opera, che porta avanti qualcosa che è pienamente nostro, ma lascia indietro delle altre cose. Dove per questo trovate poi per la vostra lettura un testo che mi piace un po' accompagnare. Questo è un testo poco conosciuto e anche molto molto difficile. È un testo tratto dal capitolo 11 del Libro dei Giudici e parla della vicenda della figlia di Jefte, uno dei giudici conosciuti da Israele. È un testo che si legge pochissimo perché ha un halo, è fortemente problematico. Perché potremmo dire che è l'unico testo di sacrificio umano avvenuto non in un contesto pagano criticato da Israele, ma all'interno di un'esperienza di Dio fatta da un israelita, che diversamente da il sacrificio di Abramo, che appunto non è un sacrificio, in questo caso, nella vicenda della figlia di Jefte, questa figlia verrà sacrificata e non ci sarà nessun angelo che scende a bloccare il papà perché non faccia la cosa che Dio non vuole. Quindi è un testo abbastanza faticoso. Ci si interroga su come mai questo testo sia rimasto presente nella Bibbia. Qualcuno dice è scappato di mano. È un testo arcaico che racconta di cose che si facevano tanto tempo fa e che Israele a un certo punto ha capito che non bisogna, non si vuole fare, che Dio non vuole queste cose qua. Però nella operazione, nella edizione finale è un po' strappato. O ci sono letture molto anche interessanti che su alcune particolarità testuali cerca di far vedere come in fondo non è un sacrificio nel senso dell'uccisione, ma nel senso della consegna della figlia a una sorta di voto religioso che prevede il suo rimanere vergine anziché sposarsi. Ci sono alcune piccole variazioni testuali che possono aprire questi quanti. È un testo che ha provocato i commentatori. Però c'è una nota dove il testo, al di là della vicenda, un giorno potremmo approfondirlo un po' meglio, ma a me interessava la nota finale di questo testo. Prima di essere sacrificata a causa e a motivo del voto fatto dal padre, questa ragazza dice: mi sia concesso questo, lasciami libera per 2 mesi perché io vada errando per i monti a piangere la mia verginità con le mie compagne. Il padre rispose: va, e la lasciò andare per 2 mesi. Essa se ne andò con le sue compagne e pianse sui monti la sua verginità. Alla fine dei 2 mesi tornò dal padre ed egli fece di lei quello che aveva promesso con un voto. Da qui in Israele viene questa usanza. Ogni anno le fanciulle di Israele vanno a piangere la figlia di Jefte il Galadita per 4 giorni. piace un po' questa conclusione di questo racconto arcaico su cui si fonda una tradizione conosciuta, non molto praticata a oggi che io sappia, ma però che è stata conosciuta, cioè quella in cui le fanciulle vergini vanno a piangere la verginità della figlia di Efte. Cosa potrebbe significare associare anche Maria di Nazareth a queste fanciulle che vanno a piangere la verginità della figlia di Efte? A me dà una certa nota di tenerezza legare un po' anche l'esperienza di Maria a queste fanciulle che vanno a piangere la propria verginità. Perché, e su questo vorrei concludere, cosa significa piangere la propria verginità? Significa piangere tutto quello che avrebbe potuto essere, era possibile, era desiderabile, ma non è stato. E perché non è stato? Perché il modo in cui il Signore ha compiuto, ha realizzato, ha portato avanti nella relazione con noi le nostre vite non è passato da lì, ma è passato da altrove. Ecco allora l'importanza anche rituale di questo momento, che io credo possa essere un rito di avvento. Prendersi tempo, che siano i 2 mesi, forse è troppo, basterebbero i 4 giorni con cui le israelite ricordano la figlia di Efte, per, anche all'interno della conclusione dell'inizio di un nuovo anno liturgico e solare, piangere quello che non è stato, che avrebbe potuto essere, anzi avrebbe dovuto essere. Oh, che bello! È importante perché, vedete, questo piangere la verginità dentro uno spazio, un asso di tempo che ha un inizio e una fine, cosa significa? Forse quelle che in termini psicologici chiameremo l'elaborazione del lutto, che però ha un inizio e una fine, e dentro quell'inizio e dentro quella fine piangi. Ti ribelli, ti deprimi, ti fai prendere da qualche senso di nostalgia, poi basta. Poi quello che avrebbe potuto essere e non è stato, si lascia andare, andando incontro a quello che è stato, grazie a cui noi siamo quelli che siamo, e da cui si parte per un'esperienza rinnovata, per un passo in più, partendo da quello che è stato, e non lasciando che quello che avrebbe potuto essere e non è stato abbia questo grosso potere di lavorarci dentro e di accompagnarci, sapendo che anche la traccia su cui noi costruiamo le feste liturgiche, la verginità di Maria, in fondo è la presenza di questa ferita, è il modo in cui Maria non è stata mamma e avrebbe potuto essere, non ha vissuto da moglie e avrebbe potuto essere. E da lì parte la presa di contatto del poter dire: il modo in cui sono mamma e sono moglie è quell'unica storia di Dio che all'inizio di un nuovo anno liturgico solare mi viene chiesto di riportare avanti. Ed è la tappa della vita di Maria, che insieme a Gesù che cresce non ha più la forza di quello che avrebbe potuto e dovuto essere, ma il dover guardare in faccia quello che è, un figlio che fa questo, un figlio che succede a questo, un figlio che ti porta lì, un figlio che muore prima di te. Ecco, allora non aggiungerei molto altro. Nel testo trovate anche la vicenda della figlia di Efte, e così propongo questo esercizio di avvento anche nel poter trovare il modo di piangere quello che avrebbe potuto essere non è stato, sapendo che lì non c'è un destino avverso, non c'è qualcuno che ci ha boicottato, ma quello è il luogo in cui Dio ha operato partendo per farci diventare quelli che siamo grazie a ciò che è stato. Questo è importante, e concludo su questa distinzione, no? Proprio perché siamo in un tempo avvento che parla di attesa. Però ogni attesa porta con sé questa ambiguità costitutiva. La nostra attesa è carica di speranza, o la nostra attesa in fondo è carica di illusioni? Che cos'è che ci permette, nell'ottica dell'attesa e alla luce di quello che dicevamo su Maria di Nazareth, a distinguere la speranza dall'illusione? Troppo facile sarebbe dire, dipende da vedere come va a finire. Chiaro, bisogna sempre vedere come va a finire. Però proprio per non delegare totalmente al come va a finire, la grossa distinzione è questa, che un'illusione trova il suo alimento e la sua forza di rilancio su un principio di negazione. Oggi è così, ma domani sarà un modo molto molto diverso. Vedete, gioca sul principio un po' ribaltato del ciò che non è stato. Per affermare il futuro bisogna dire che non sarà così come oggi. Invece la speranza cristiana ha una impostazione diversa. Cioè, proprio perché oggi è così, ecco che domani, in qualche modo, forse, tra mille incertezze, con tanta fragilità, sarà cos'altro. Ma perché? Perché oggi è così. Ecco, il pianto della figlia di Efte, di cui anche Maria è parte come fanciulla di Israele, serve a creare questo terreno. Terreno in cui è possibile essere grati e benedire un oggi, riconoscendo in esso dei ganci, degli appigli che portano a scommettere e dare fiducia al domani, smascherando tutti quei bisogni che abbiamo, che per guardare una luce domani dobbiamo squalificare l'oggi in cui siamo. Ecco allora che chiediamo a Maria di Nazareth, donna riempita ma donna anche ferita, donna per cui è stato ma donna anche per cui non è stato, e ha dovuto piangere il suo ciò che non è stato. Chiediamo a lei che ci accompagni nel guardare le nostre vite, i nostri pianti, a ciò che abbiamo bisogno di piangere oggi, tutto quello avrebbe potuto essere che non è stato, per lasciarlo andare, poter guardare qual è il punto su cui giocare la nostra speranza, chiedendo di essere attenti a come lavorano le illusioni dentro di noi. Sono le 4:15, adesso fino alle 5 ci sarà un tempo di silenzio. Alle 5 aggiungeremo un altro pezzettino utilizzando un altro testo, dove all'accogliere Dio legato a Nazareth aggiungeremo il ricercare Dio in dialogo con l'andare a Betlemme. Da qui e più avanti si affaccerà qualche confratello anche disponibile per un momento di confessione. Quindi fino alle 5.